Dalla capitale della Serbia, Belgrado, abbiamo raggiunto Massimo Moratti dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Ciao Massimo, bentornato su Radio Onda d'Urto.
Grazie, buonasera.
Allora, venerdì 1 novembre a Novi Sad, seconda città della Serbia, 14 persone sono state uccise dal crollo di una tettoia all'ingresso della stazione dei treni, recentemente ristrutturata. Martedì 5, proteste di massa a Novi Sad, come non si vedevano da molti anni, dove si sono registrati anche episodi di violenza contro il municipio, in particolare monumento di importanza storica e culturale risalente al 1895. Ha subito notevoli danni in seguito al lancio di sassi, vernice rossa, uova e anche feci, infranti i vetri delle finestre, tentativi di forzare le porte di ingresso e fare irruzione nei locali. Prese di mira anche alcune sedi del partito conservatore al governo SNS. I dimostranti hanno addirittura rimosso e stracciato numerose bandiere nazionali della Serbia. La protesta era stata convocata dalle forze di opposizione per contestare il governo centrale e le autorità cittadine, ritenuti primi responsabili del tragico crollo che ha provocato 14 morti e 3 feriti gravi. Allora Massimo, ti chiedo se ci sono degli aggiornamenti in merito a quanto successo a Novi Sad e se è emerso se questi gruppi, questi individui che hanno causato i disordini hanno oggi un volto.
Sì, ci sono degli aggiornamenti recenti di oggi e ci sono state delle persone che erano state arrestate, proprio arrestate di fronte alle telecamere. Uno di questi era Goran Ješić, che era un ex politico della Vojvodina, che è stato rilasciato. La cosa interessante è che ci sono stati altri 9 arresti appunto subito dopo i disordini, però gli arresti a quanto sembra non hanno coinvolto i gruppi incappucciati che stavano appunto vandalizzando l'edificio della municipalità, ma hanno più che altro riguardato degli attivisti e come abbiamo potuto vedere in televisione, perché la protesta era trasmessa in diretta, e gli arresti sono venuti non dove stavano facendo i danni, ma nelle strade dietro. E non è chiaro se appunto quelli che stessero danneggiando l'edificio siano collegati con quelli che sono arrestati. Ecco, questo è un po' un dilemma che rimane con le forze di opposizione, che dicono che i danni sono stati provocati da gruppi di incappucciati mandati lì apposta per provocare e per appunto creare disordini e quindi dar la colpa all'opposizione, mentre il governo dice che no, queste erano delle persone che protestavano.
Goran Ješić, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si è dimesso quasi immediatamente, assumendosi le responsabilità morali per l'incidente alla stazione, ma respingendo ogni accusa di colpevolezza diretta. Nel corso della protesta sono state chieste le dimissioni del premier serbo Miloš Vučević e del sindaco di Novi Sad Milan Djuric, ritenuti i primi responsabili dell'incidente per non aver effettuato i dovuti controlli sui lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria che appunto si erano conclusi di recente. Anche qui volevo chiederti se si è saputo che cosa ha causato questo cedimento strutturale della stazione, chi potrebbero essere i responsabili e se ci sono appunto ulteriori novità.
Allora, in questo caso appunto le indagini sono ancora in corso ed è la procura che sta indagando. La cosa importante da ricordare è che questa è la tratta ferroviaria che dovrebbe collegare Belgrado con Budapest. E stiamo parlando della nuova Via della Seta, l'iniziativa finanziata dal governo cinese appunto per creare una serie di infrastrutture in tutta Europa. E come tradizione il governo cinese, quando finanzia queste iniziative, le finanzia tramite appunto un prestito al governo della Serbia, però i lavori vengono svolti da delle ditte, da appaltatrici cinesi, anzi molto spesso non c'è nemmeno una procedura d'appalto per attribuire questi lavori. E una cosa che preoccupa il pubblico in Serbia è che ogni aspetto di questo accordo non viene appunto rivelato, non viene reso pubblico, perché appunto i contraenti, le contraenti cinesi dicono non vogliamo rivelare al pubblico i dettagli di questo accordo. Per cui c'è la mancanza di trasparenza che genera i sospetti e i dubbi da parte delle persone. La posizione del ministro Vesic, come la posizione delle ditte, il consorzio di ditte cinesi che stavano lavorando, è che la tettoia non era stata oggetto della ricostruzione, quindi era rimasta esclusa dalla ricostruzione ed era quella originale del 1964. E questo ancora non è chiaro se questa sia la versione corretta dei fatti, perché c'è stata già una smentita da parte di un tecnico che ha lavorato sul progetto, ma anche se fosse che la tettoia anche se fosse che la tettoia era rimasta fuori dalla ricostruzione, viene da chiedersi perché sarebbe rimasta fuori dalla costruzione e se per caso i lavori di ricostruzione non abbiano appunto appesantito questa tettoia in modo da rendere il crollo, da renderla instabile e provocare il crollo. Quindi queste sono tutte le cose che adesso sono nelle mani della polizia, della procura. E si spera che venga fatta chiarezza. Va detto che appunto molte persone qui non hanno fiducia nell'operato della magistratura, non hanno fiducia in queste inchieste che spesso si insabbiano o non trovano i colpevoli, oppure trovano il classico capro espiatorio di basso livello, ma senza fare piena chiarezza su tutte le cause.
Allora, secondo il ricercatore ISPI Giorgio Fruscione, che ha pubblicato un articolo sul crollo di Novi Sad, l'incidente è una, cito testualmente, riconferma del decennale modus operandi del governo serbo da quando il partito progressista di Vučić ha preso il potere. Bella parenza, poca sostanza. La Serbia di Vučić è di fatto un enorme villaggio Potëmkin, progressista di nome, ma guidata dai vecchi radicali nazionalisti, indirizzata all'Europa, ma che amoreggia con Putin. Dice di garantire pace e stabilità regionale, ma accende tutte le possibili micce in Kosovo, Montenegro e Bosnia. E lo stesso accade coi lavori pubblici, grandi e pomposi, ma kitsch e realizzati con materiali scadenti. Questa sarebbe, dice Fruscione, una metafora della Serbia di Vučić. Ti chiedo allora se sei d'accordo con questa analisi.
Beh, certamente c'è una grossa campagna di public relations che viene investita quando il governo lancia queste sue iniziative, e una di queste sarà appunto quella dell'Expo 2027, che appunto è il prossimo progetto in materia di costruzioni. In questi anni, appunto, abbiamo assistito al cambiamento drammatico del paesaggio di Belgrado con la costruzione del Beograd na Vodi, la sorta di zone residenziali sul fiume Sava, che sono state un po' il fiore all'occhiello di Vucic, della corrente amministrazione, e che ha soprattutto attratto grossi investimenti stranieri. Grossi investimenti stranieri che però, come dicevo prima, per quanto riguarda la questione della ferrovia, mancano della dovuta trasparenza su come i soldi vengono spesi e dove vengono spesi e appunto quali siano appunto questi parametri. Sta cadendo a pezzi o meno? Vengono molto spesso, vengono alla luce appunto questi episodi. Proprio in questi giorni si sta vedendo anche dei danni sulla Beograd na Vodi. Il crollo di Novi Sad è senz'altro l'episodio più tristemente spettacolare di questo. Come si può fare a saperlo? A dire la verità, il pubblico viene escluso dalle informazioni perché la Serbia viene spesso definita un capture state, no? Quindi uno stato che è prigioniero di un gruppo di persone, dei membri del partito, che piano piano hanno preso il controllo di tutte le strutture importanti. Quindi mancano degli ispettorati indipendenti, per esempio. La stessa magistratura, lo stesso settore giudiziario sono appunto parzialmente sotto il controllo del governo in qualche modo. Quindi la dinamica del capture state, dello stato catturato, è una dinamica appunto che sta diventando molto comune. L'esempio più vicino alla Serbia è quello dell'Ungheria di Orban, e guarda caso Orban e Vučić sono tra i migliori amici. Quindi c'è una sorta di modello di governance che purtroppo si sta diffondendo, che porta all'eliminazione della separazione tra i poteri e al fatto che appunto il potere esecutivo non solo ha ampi controlli di fare quello che vuole, ma riesce a controllare anche la magistratura, e soprattutto quello che succede qui in Serbia riesce a controllare anche gran parte della stampa. Quindi la gente rimane nel buio, non riesce a misurare, a avere delle prove chiare di quello che sta succedendo, rimane tutto un si dice, si mormora, così, un si mormora, e pochi giornalisti, pochi portali cercano di appunto presentare questi fatti, ma sono spesso appunto fatti oggetto di critiche, di attacchi, soprattutto dalla stampa vicina al governo che opera tramite tabloid.
Allora, la Serbia, tra mancanza di trasparenza, equilibrismi nelle relazioni internazionali, gestione oligarchica della cosa pubblica, il capture state, come vieni di raccontarci. Ma nel frattempo è stato reso pubblico il 30 ottobre l'ultimo rapporto della Commissione europea sui progressi della Serbia. Allora, ti volevo chiedere alla conclusione di questa intervista che cosa dice questo rapporto, se ci sono dei progressi nonostante appunto le posizioni che abbiamo appena ricordato o quanto manca al raggiungimento degli standard europei.
E questa è un'ottima domanda, appunto. Il Progress Report viene pubblicato ogni anno e viene pubblicato dei report simili per tutti i paesi che sono nella fase di adesione nei confronti dell'Unione Europea. Ed è un rapporto decisamente molto corposo, quello sulla Serbia ha più di 100 pagine. E la Serbia, ricordiamo, 10 anni fa era in pole position per quanto riguarda il processo di adesione all'Unione Europea. Negli ultimi anni pian piano ha rallentato ed è rimasta indietro su alcune questioni fondamentali. Allora, da un punto di vista del rapporto ci sono due grosse questioni che bloccano un po' il progresso della Serbia. Uno è la situazione con il Kosovo, perché si richiede la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo. E da un anno e mezzo a questa parte, 2 anni, praticamente non abbiamo visto nessun progresso dall'accordo di Ohrid del 2023. E l'altro appunto è la questione delle sanzioni alla Russia, che è anche l'altra grossa questione politica che rimane irrisolta, dove la Serbia appunto ha rifiutato di allinearsi sulle direttive di politica estera dell'Unione Europea, come sarebbe richiesto. E questo appunto è stato un punto che il governo ha fatto ha reso chiaro molto evidentemente. Però ci sono degli altri problemi. I progressi sono limitati per quanto riguarda la sfera economica, ma non vi sono progressi per quanto riguarda appunto il rule of law, la creazione dello Stato di diritto. E in questo senso, appunto, è da un po' di tempo che la Serbia non avanza con appunto dei problemi per quanto riguarda la lotta alla corruzione, l'indipendenza del settore giudiziario e la libertà dei media, appunto, che sono, come dicevamo prima, appunto, quasi tutti sotto il controllo del governo centrale, in un modo o nell'altro. Per cui il presidente Vučić dice che la Serbia sta sulla via europea, si trova sulla via europea. La domanda che sarebbe giusto fargli ma sta andando avanti o sta andando indietro? O è ferma? No? E questa, appunto, sarebbe la domanda che molti si fanno in questo punto, perché chiaramente si sta parlando di allargamento, manca una data e non è prevedibile quando questo possa avvenire.
Da Belgrado è stato con noi Massimo Moratti dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. Grazie e alla prossima.
Grazie, buonasera.